Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a tutti, buongiorno Mario, buongiorno Piercarlo. Allora, oggi abbiamo una sessione su nuove tecnologie e sostenibilità del capitalismo. L'oggetto di questa sessione è quella di studiare qual sono l'impatto delle nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale, i big data, machine learning e quant'altro, sul sistema economico. Il tema è molto rilevante, soprattutto ha oggi un impatto molto pervasivo, lo vediamo dai grandi giganti di internet, da Google, Amazon e quant'altro, quanto potere hanno sul mercato. E andremo a vedere questo studio, queste analisi sull'impatto che queste tecnologie hanno su diversi settori, come per esempio sul mondo del lavoro, sui mercati, sull'organizzazione delle imprese, la distribuzione del reddito e anche sulla disuguaglianza sociale. Questa analisi viene fatta con due illustri studiosi, il professor Mario Pianta, che è professore di politica economica alla Scuola Normale di Pisa, è già membro dell'Accademia Nazionale dei Licei. Mario è uno dei massimi esperti italiani di temi dell'innovazione, dell'impatto dell'innovazione, dell'impatto delle nuove tecnologie, della disuguaglianza sociale e delle politiche economiche industriali. Il secondo speaker di
Buongiorno.
oggi è Piercarlo Ravazzi, a cui il Politecnico è particolarmente affezionato e noi del Dipartimento di Ingegneria Gestionale ancora di più. Piercarlo è stato il nostro docente al Politecnico e colui che ha portato l'economia dentro il Politecnico e adesso si gode gli ultimi anni di studio nelle sue attività e ci presenterà una sua recente analisi fatta insieme alla professoressa Laura Brardi dello stesso nostro Dipartimento. Quindi, siccome il tempo è tiranno, dico soltanto che per le persone che vogliono mandare delle domande ai colleghi, possono farlo nella chat ad hoc e devono indicare la persona a cui rivolgere la domanda. Io ora passo la parola a Mario Pianta per la sua presentazione e poi passiamo a Piercarlo Lavazzi più tardi. Grazie.
Buongiorno a tutti, grazie per questa occasione di discussione, anche se è faticoso abituarci al digitale che entra nella nostra vita comunicativa e di ricerca con questo livello di pervasività legata alla situazione della pandemia di questi mesi. La domanda da cui partirei è sostanzialmente come possiamo capire, concettualizzare il rapporto che c'è tra le trasformazioni tecnologiche e come l'economia viene organizzata. Un punto di partenza interessante è questo libro di Piercarlo Lavazzi e Laura Brardi, che discuteremo con l'autore, in cui ci sono tre elementi molto importanti. Innanzitutto c'è uno sforzo di collegare la tecnologia con lo sviluppo del pensiero economico fin dai classici, fin da Adam Smith, Karl Marx, eccetera, in cui la questione della natura della tecnologia è collegata all'equilibrio del sistema economico e come si trasformano le attività in nuovi settori, eccetera. Un secondo aspetto è quello di sottolineare l'esigenza di far quadrare, cioè di capire come l'economia prende una strada che è collegata ad una sostenibilità economica in termini di mercato, con la domanda che incontra un'offerta e viceversa, e con una capacità di riproduzione del sistema. E il terzo aspetto importante è che l'approccio di Ravazzi, ed è un approccio che dobbiamo trovare in tutti i contributi importanti, mette in evidenza la successione di fasi completamente diverse, dalla rivoluzione industriale al Fordismo con rendimenti crescenti nella produzione di massa e all'emergere delle tecnologie digitali che cambiano ancora una volta la natura delle trasformazioni. Questo è un approccio che è stato sviluppato anche da un altro filone di ricerca importante, che è quello dei paradigmi tecnologici. L'autore principale è stato Christopher Freeman all'Università del Sussex negli anni 70, in cui sostanzialmente le specificità delle tecnologie che caratterizzano l'insieme dell'economia nei 30 anni passati, la produzione di massa, con economie di scala, tecnologie meccaniche, tecnologie chimiche e organizzazioni di produzioni con una crescente automazione, e oggi invece con il paradigma delle tecnologie dell'informazione e comunicazione, che ha preso dagli anni 80 in avanti diverse direzioni e diverse traiettorie. E questo concetto di paradigma tecnologico è importante perché ci indica alle imprese e al sistema economico una direzione da seguire, in particolare quali sono le tecnologie che hanno applicazioni pervasive nell'insieme dell'economia, quali sono le tecnologie che hanno rendimenti crescenti e costi decrescenti e quindi possono caratterizzare, come nel nostro caso, computer e reti di comunicazione, tutte le nostre attività, da quelle dalla produzione specifica di beni, ma anche ai processi di consumo, alla comunicazione sociale e alle attività culturali come stiamo facendo adesso. Questo approccio è caratterizzato anche da un'attenzione ai processi evolutivi che segnano lo sviluppo della tecnologia. Se pensiamo alla tecnologia informatica e delle comunicazioni, negli anni 70 quello che c'era erano i grandi calcolatori centralizzati sul modello IBM, poi c'è stata la rivoluzione del personal computer e dell'informatica distribuita, poi c'è stata l'emergere delle reti che contano quasi più dell'intelligenza del singolo computer che abbiamo sul tavolo e la trasformazione quindi di un modello produttivo che enfatizza l'importanza della cooperazione, della collaborazione, dello scambio di informazioni, delle possibilità di controllo sulla base delle reti digitali. Quello che abbiamo di fronte adesso è, da una parte, in realtà ci sono strategie diverse. Da una parte una accelerazione molto forte nella direzione dell'automazione spinta, che è un po' il progetto Industria 4.0 di cui si è parlato negli ultimi anni, con una forte centralizzazione della conoscenza nella testa del sistema produttivo delle grandi imprese e il resto che viene, come dire, costruito in modo funzionale a questa concentrazione di conoscenza. Ma abbiamo anche altri modelli alternativi. Con una maggiore diffusione della conoscenza e delle applicazioni digitali più appropriate alla diversità delle sfide produttive che emergono. Abbiamo altri problemi che sono il cambiamento dei confini tra quello che è un processo economico e quello che è uno scambio di comunicazioni in rete che non è vincolato da logiche economiche. Quello che sta succedendo con la rete è che con le piattaforme, i confini tra processi economici in senso stretto e processi sociali mutano e con questi processi si intercettano informazioni e dati sugli utenti delle reti, sugli utenti dell'applicazione delle piattaforme, molto più che in passato. Una prospettiva che è stata segnalata da Shoshana Zuboff nel suo ultimo libro, Il capitalismo della sorveglianza, è che le grandi piattaforme che stanno concentrando un potere monopolistico molto preoccupante nel mondo del digitale, si presentano oggi come portatori di un potere preoccupante perché concentrano informazioni su tutti i partecipanti alle reti digitali senza fuori da un controllo economico, politico, democratico e così via. Quindi queste sono alcune delle direzioni che la trasformazione tecnologica affronta oggi. Chi decide qual è la strategia che viene presa? È chiaro che ci sono le imprese che hanno strategie, ma le strategie sono diverse tra quelle delle grandi piattaforme e quelle degli utilizzatori. Silicon Valley ha un'agenda produttiva e una priorità di investimento completamente diversa dai grandi produttori manifatturieri che sono a loro volta utilizzatori delle piattaforme digitali. Gli utenti hanno interessi diversi rispetto a chi concentra le informazioni e ovviamente l'esito è il risultato di interazioni sociali, politiche, di politiche da parte dei governi e delle istituzioni internazionali su come guidare questa direzione. Però ci sono alcuni punti che sono già anche presenti nel libro di Piercarlo Ravazzi, che sono delle costanti, delle dinamiche per quanto riguarda le dinamiche dell'evoluzione, del modo in cui il capitalismo utilizza la tecnologia. E il capitalismo dall'inizio tende a sostituire le attività di lavoro con i processi di introduzione prima delle macchine, poi dei processi di automazione e ora con i sistemi digitali e andando verso anche ovviamente soluzioni di intelligenza artificiale e di macchine intelligenti. In questo caso la sostituzione di lavoro, cioè l'organizzazione di una produzione in cui il mix tra capitale e lavoro si sposta, la quantità di lavoro in termini di ore di lavoro per esempio viene ridotta drasticamente e viene ampliata la dotazione di capitale utilizzato per la produzione, è una costante e ovviamente oggi prende forme particolari, prende la forma intanto di differenziare il tipo di lavoro. Il lavoro che viene eliminato è un lavoro che ha caratteristiche di competenze, di qualificazioni soprattutto intermedie, sostituibili per il loro carattere di funzioni rutinarie, ripetitive, sostituibili facilmente dalle macchine, e quindi quello che abbiamo visto è una caduta forte di occupazione nelle fasce centrali delle qualifiche, gli operai specializzati della grande industria e gli impiegati di grandi imprese o di banche e di grandi organizzazioni. Quello che invece la tecnologia non può fare è sostituire attività spesso manuali, spesso basse qualifiche, che sono ancillari e che non sono, diciamo, codificate, non sono sostituibili facilmente da robot, dal giardiniere all'imbianchino. Quello che invece potenzialmente nel lato positivo troviamo è un aggancio tra la dinamica della tecnologia e la dinamica ovviamente delle qualifiche più avanzate, la progettazione, l'ingegnerizzazione, il management, le qualifiche professionali più avanzate. Questa dinamica è quella che ha segnato gli ultimi 30 anni e ovviamente ha delle conseguenze importanti che creano dei problemi. Una delle questioni fondamentali è l'aumento, cioè ci sono due questioni fondamentali. La prima è che questa sostituzione di lavoro riduce la domanda, i salari cadono e l'economia fatica a trovare sbocchi produttivi se non ha una nuova fonte di domanda che trascina e si accoppia con le potenzialità dell'offerta per quanto riguarda le nuove traiettorie tecnologiche e le nuove produzioni. Il secondo problema è la disuguaglianza, perché abbiamo impoverito drasticamente le classi lavoratrici. Il salariato in generale, la quota dei salari sul reddito nazionale è diminuita negli ultimi 30 anni di 10-15 punti percentuali, abbiamo quindi un impoverimento in generale del lavoro e all'interno del lavoro un impoverimento particolarmente grave dei lavoratori a bassi salari, che sono quelli più vulnerabili sia per la sostituzione da parte delle macchine sia per una marginalizzazione e frammentazione delle condizioni professionali. Quindi uno dei problemi che il capitalismo ha di fronte, e qua ancora una volta alcuni di questi punti sono presenti nel volume di Ravazzi e Brardi, è proprio la capacità della trasformazione tecnologica di diventare sostenibile sul piano economico stesso, quindi avere un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, tra capacità produttive e realizzazioni di quelle potenzialità, ma anche dal punto di vista sociale e politico essere accoppiata ad un modello di distribuzione dei benefici della tecnologia che sia sufficientemente equo, sufficientemente accettabile, sufficientemente in linea con quello, con i valori e con le politiche che una società si vuole dare. Questi sono gli spunti che volevo proporre e mi fa piacere avere l'occasione di scambiare, di avere ora la discussione con Piercarlo Ravazzi e sentire i contributi degli partecipanti.
Pier, a te.
Bene. Sono collegato. Benissimo. Saluto tutti quelli che hanno avuto così l'ardire di inserirsi in questa lezione e conversazione. E quello che vi propongo io adesso è un excursus molto rapido sul mio libro. Rappresenta forse un centesimo del contenuto del libro, ma dà un'idea di che cosa abbiamo io e la Laura Brardi trattato nel volume. Io adesso scomparirò perché proietterò delle diapositive che in qualche modo, delle slide che in qualche modo dovrebbero dare l'idea del contenuto del libro. Spero che le vediate. Come vedete, per Carlo Lavazzi, ex professore, sono in pensione da poco e me la sto godendo dedicandomi alle cose che più mi interessano. Allora, il sommario di questa breve discussione, vedete, è come è nato il capitalismo e subito dopo qual è veramente il salto importante. Ecco, la prima era delle macchine e poi quella attuale, che è la seconda era delle macchine. Non ho inventato io questa classificazione, la si deve agli economisti che leggete nella slide, ma mi è piaciuta moltissimo e quindi me ne sono appropriata. Cominciamo con la genesi del capitalismo. Allora, se prendiamo l'inizio della storia, tenete presente che quello che faccio io non è un excursus storico, ma è un'evoluzione astratta di come si è evoluto il sistema economico dall'inizio della storia fino a oggi. Vedete, l'idea è inizialmente un'economia precapitalista, stazionaria. Cosa vuol dire? Sostanzialmente che ogni anno, ogni periodo si presenta esattamente nelle stesse dimensioni. È l'epoca dei raccoglitori e dei cacciatori, dove sostanzialmente le macchine non esistono, c'è solo puro lavoro e, cosa importantissima, viene svolto il lavoro unicamente per il consumo. Ovviamente, quindi, tutto ciò che viene prodotto viene consumato e il sistema economico non è in grado di crescere. Ecco la prima fase rilevante. Io l'ho chiamata formazione del surplus o del sovrappiù, se volete, del profitto. Ecco, Y sta per la produttività, che è maggiore, vedete, del salario corrisposto ai lavoratori e dei costi per la realizzazione della produzione. Pensate alle materie prime, i beni intermedi e così via. E il periodo, vedete, in cui da nomadi gli uomini diventano stanziali, inizia l'agricoltura, l'artigianato e poi soprattutto il commercio. Qui abbiamo fatto un salto epocale. Si forma quindi questo margine, questa differenza fra il prodotto realizzato e i costi sostenuti, ma ancora il sistema economico non è in grado di crescita, si presenta ancora stazionario. Per quale motivo? Perché il surplus in gran parte viene acquisito attraverso l'imposizione dai sovrani, pensate al feudalesimo ad esempio, e viene consumato per guerre e merci di lusso. Non è esclusa una piccola crescita, ma diciamo non in questo periodo osserviamo un sistema capitalista come conosciamo oggi. Ecco, la fase seconda è quella importantissima della rivoluzione industriale. Vedete, questa volta ho chiamato profitto, pi greco, questo surplus, questo sovrappiù che si realizza, e questa volta non viene completamente assorbito dallo Stato. Viene invece questo profitto destinato a un incremento del capitale investito nelle attività produttive. Realizzando questo incremento di capitale si realizza anche un aumento della produzione e inizia proprio il sistema. Quindi è questa la genesi del sistema capitalista. Quali sono le cause di questo meccanismo? Vedete, Smith sottolinea la divisione del lavoro. Immaginate tanti lavoratori ultra specializzati dentro un opificio industriale, come lo chiama Smith, e ognuno si specializza e quindi ottiene una maggiore quantità di prodotto rispetto ai costi sostenuti. Si fa invece avanti l'idea centrale poi del mio lavoro del macchinismo. È Riccardo che nei primi anni dell'Ottocento incomincia a porsi il problema della sostituzione del lavoro attraverso l'introduzione delle macchine, ma è soprattutto Marx che dedica molta attenzione a questo processo. Allora, entriamo così nella prima era delle macchine. Immaginate appunto che sia in fase embrionale nell'Ottocento e che si sviluppi fortemente nel Novecento. E il problema che si pone a questo punto è: ma se si realizza questo surplus, questo sovrappiù, questo profitto, a chi si deve l'ottenimento di questo margine che serve poi per la crescita del sistema economico? Ecco, è dovuto all'introduzione delle macchine, cioè una produttività del capitale, o è invece la causa dello sfruttamento del lavoro? Marx propende per questo approccio. Nel nostro libro noi invece pensiamo che il capitale unito al lavoro contribuisca proprio, se volete, alla trasformazione della forza umana in una forza superiore dovuta proprio alle macchine per realizzare appunto produzione e profitti più elevati. Resta però in questa fase ovviamente un conflitto fra chi si deve appropriare di questo surplus, un conflitto fra lavoro e capitale. Se i salari sono bassi, i profitti saranno alti e a questo punto il sistema economico può crescere rapidamente; al contrario, se i salari sono alti, i profitti sono bassi e c'è meno sovrappiù da destinare alla crescita del capitale e del prodotto. Ma siamo sicuri che la cosa funzioni solo con questo semplice meccanismo che ci mostrano i classici dell'economia? Ecco, io mi sono posto il problema: c'è un problema di disequilibrio. Quella che vi ho raccontato è la crescita potenziale del sistema economico, che è legata essenzialmente alla creazione di risparmio, di profitto e così via da reinvestire in capitale. Ma poi c'è anche una crescita effettiva che invece è dovuta evidentemente al fatto che tutto ciò che si produca venga poi assorbito da una domanda adeguata, cioè la crescita effettiva. Quindi dobbiamo vedere se i consumi, gli investimenti e così via crescono in sintonia con la crescita potenziale che vi ho descritto prima. Se ciò non avviene, allora quello che può succedere è che il sistema economico possa entrare in crisi, cioè la crescita potenziale sia maggiore di quella effettiva. Questo determinerebbe recessioni, disoccupazione e in ogni caso, ricordiamocelo, che bassi salari e alti profitti comportano disuguaglianza nel sistema economico. I lavoratori diventano sempre più, diciamo, in condizioni di miseria o di difficoltà e i percettori di profitto, ovviamente, quando i salari sono bassi, alti profitti, possono ottenere una grossa quota della produzione, del reddito realizzato. Bene, entriamo finalmente nella seconda era delle macchine. Questo processo, quindi, che ho descritto sostanzialmente riguardante l'Ottocento e il Novecento, verso la fine del Novecento ha un cambiamento sostanziale, una rivoluzione tecnologica. Che cosa possiamo dire riguardo a questa rivoluzione? Diciamo, possiamo identificare 4 elementi importantissimi. La prima è una crescita esponenziale mostruosa, inconcepibile, della capacità di calcolo dei computer. Guardate questa figura, rappresenta la legge di Moore che si è finora verificata, cioè un raddoppio della capacità di calcolo dei computer ogni anno, anno e mezzo. Allora, guardate, ho riportato su questa figura l'evoluzione che si verifica se la legge di Moore viene convalidata, e guardate, quel puntino rosso rappresenta la nostra attuale. Se vedete, all'inizio ovviamente la capacità di calcolo è minima e quindi ha difficoltà via via ad espandersi, ma poi vedete incomincia a prendere una curva fortemente crescente. Noi siamo già in questa fase crescente, ma ci aspetta di fronte, a meno che ci siano delle interruzioni dovute a qualche evento che io non ho previsto, ecco, dovremmo andare incontro a uno sviluppo mostruoso. Allora, l'altro elemento sono le reti di telecomunicazione, non mi soffermo, ma supporto fisico dei dati, soprattutto la fibra ottica e radiomobile, vi dà l'idea di quanto, di quanti passi siano stati fatti avanti per connettere in sostanza tutti i computer del mondo e su cui transitano i dati che a noi essenzialmente interessano. Quindi quello che è stato fatto è stata una digitalizzazione, questo è il terzo punto, di tutti i dati, testi, suoni, foto e video che possano transitare in queste reti di telecomunicazione. E voi sapete che, insomma, avete un contratto con i gestori telefonici, i quali a un costo flat, cioè a un costo fisso, in realtà vi consentono di scambiare una quantità gigantesca di dati. Noi diciamo che in sostanza, pagando questo costo fisso, abbiamo poi un costo marginale, cioè un costo connesso a ogni pacchetto, ogni elemento che noi utilizziamo, sostanzialmente nullo. E non possiamo escludere nessuno da questa utilizzazione di questa massa gigantesca di dati. E quindi in questo caso, vedete, entriamo nella sfera dei beni pubblici, proprio a costo marginale nullo e senza possibilità di escludere nessuno dalla fruizione. Ultimo punto, innovazioni ricombinate. Sono le app, gli algoritmi, eccetera, che hanno una caratteristica. Ecco, non sono come l'invenzione della macchina a vapore, cioè un'innovazione radicale che cambia il mondo. Ne abbiamo in continuazione. Dalla ricombinazione di innovazioni precedenti otteniamo quelle successive, quindi con una capacità di innovare continuativa e senza limiti. Questi quattro elementi fondamentali hanno determinato un grande cambiamento. Vedete, se a questo punto le macchine hanno un'importanza così elevata, in particolare i computer, come ripartire il lavoro? Vedete, l'idea di molti economisti è che ci sono compiti specifici dell'uomo che non possono... il professor Pianta, ad esempio, ha... indicato appunto alcuni mestieri che non si possono sostituire con le macchine e altri che invece sono più produttivi se si applica una macchina. Quindi quando servono gli algoritmi, le macchine funzionano meglio degli uomini e quindi c'è una sostituzione dell'uomo con le macchine perché le macchine sono, vedete, più economiche, veloci e fanno meno errori dell'uomo. Ma, e a questo punto la preoccupazione sale, con l'intelligenza artificiale ci sono nuove macchine che incominciano a estendere le loro capacità a campi che erano invece una volta appannaggio esclusivo degli uomini. La matematica, la logica, il linguaggio, che sono tipicamente umani. E allora, vedete, io vi propongo due scenari. La fase finale, che avverrà fra molto tempo, probabilmente quindi molti decenni, quale sarà? L'automazione completa, io vedo una definitiva sostituzione del lavoro. Le macchine riusciranno a svolgere meglio qualsiasi tipologia di lavoro, anche quelle che oggi sembra che siano appannaggio solo dell'uomo. E quindi ci sarà una concentrazione della ricchezza inusitata. Chi deterrà la ricchezza? Vedete, chi detiene la proprietà delle macchine? Io li ho chiamati capitalisti, ma non, diciamo così, in omaggio semplicemente al fatto che posseggono, hanno la proprietà del capitale. E poi le superstar, chi sono? Beh, alcuni soggetti umani che effettivamente hanno delle capacità fuori dal comune. Pensate a un giocatore di calcio, pensate a un scrittore di libri avventurosi di azione che vendono milioni di copie in tutto il mondo e quindi si arricchiscono, mentre il resto della popolazione resta invece al palo. Badate, dentro ai superstar, queste superstar, ci sarebbero anche i manager, ma i manager in seguito, secondo me, saranno sostituiti. Le macchine prenderanno decisioni migliori dei manager. Leggete il libro di Kahneman che vi chiarirà questi aspetti. Quando si prendono le decisioni, le macchine utilizzano tutta l'informazione disponibile. Nel 50% dei casi prendono le stesse decisioni degli uomini, ma nell'altro 50% prendono decisioni migliori dei manager, i quali ancora, diciamo così, per il retaggio antico, sono guidati da un istinto che gli impedisce di tenere conto di tutte le informazioni. Entriamo quindi in una fase di crisi del capitalismo? Probabilmente qui diciamo i surplus verranno tutti acquisiti dai proprietari delle macchine, ma non ci sarà una domanda adeguata, una domanda, quindi una crescita effettiva che sia in grado di assorbire. Allora, che cosa ci si prospetta in questa sostituzione completa del lavoro? Vedete, queste tecnologie possono liberare l'uomo dal lavoro e consentirgli di dedicare tutto il suo tempo alle cose che più gli interessano. Oppure l'alternativa è la disoccupazione e l'immiserimento. Allora, la fortuna è che siamo ancora in una fase di transitorio, perché, ecco, tutti gli studi evidenziano che prima di avere effetti sulla produttività attraverso l'introduzione delle macchine occorrono 7-8 anni. Per quale motivo? Vedete, c'è un'inefficienza nel cambiamento. Gli imprenditori, i manager sono spesso incompetenti oppure sono avversi all'introduzione delle macchine, quindi c'è un'inerzia di comportamento. E poi conta molto la dimensione delle imprese. Più le imprese sono piccole, meno sono disponibili a introdurre le macchine. Per quale motivo? È perché bisogna avere le disponibilità finanziarie per poter acquisire le macchine. E questo cosa implica? Implica far entrare nuovi soci nell'impresa e perdere il controllo della piccola impresa. E questo al piccolo imprenditore, diciamo così, viene visto come il fumo negli occhi. E se invece si rivolge al credito, le banche non sempre sono disposte a finanziare attività di imprese di piccola dimensione che potrebbero poi successivamente fallire. Quindi, diciamo così, le piccole imprese sono in una difficoltà notevole. Ma poi, piano piano, le imprese, vedete, il learning by doing, facendo, diciamo così, incominciano a imparare, le piccole imprese inefficienti falliranno, ci sarà una grande riorganizzazione, aumenterà la produttività e verrà espulso il lavoro semplice. Quando dico il lavoro semplice, appunto, perché nel transitorio sopravvive una quantità di lavoro che collabora con le macchine, il lavoro specializzato. In ogni caso, quando alla fine del processo di transitorio finirà questa fase intermedia e andremo a finire appunto nella situazione di disuguaglianza e disoccupazione. Le disuguaglianze che io ho analizzato sono solo imputabili alla tecnologia, ma la disuguaglianza viene da lontano, da molti altri aspetti. E io vi suggerisco una lettura che mi ha entusiasmato, proprio il libro di Mario Pianta, che è l'alter ego in questo dialogo, vedete che ha analizzato proprio le disuguaglianze, quante sono e come combatterle. Vi raccomando l'acquisto di questo libro, che veramente merita la lettura. Finisco dicendo, ma allora in tutto questo che cosa dobbiamo aspettarci? Ecco, quello che io mi auspico è l'intervento pubblico, cioè politiche economiche keynesiane di breve periodo, che siano di contrasto a recessione, disoccupazione ciclica, quindi investimenti pubblici, quindi sussidi alla disoccupazione, eccetera, e soprattutto politiche economiche di lungo periodo, di contrasto alla disoccupazione strutturale e alla povertà. Che cosa vedo quindi nel scenario futuro se il capitalismo vuole mantenersi sostenibile? Ecco, vedo sussidi e lavoro nella pubblica amministrazione, quindi sussidi a tutti coloro che non hanno un lavoro e che sono stati espulsi dalle nuove tecnologie, e la pubblica amministrazione che eventualmente utilizzi degli uomini per svolgere alcuni servizi che forse potrebbero essere risolti dalle macchine. Pensate ad esempio all'assistenza medica degli anziani e così via, ma che probabilmente l'uomo preferisce avere un altro uomo che lo assista e non le macchine. Come finanziare tutto questo processo di sussidio e lavoro nella pubblica amministrazione? Ci sarà un'unica possibilità: imporre, vedete, il prelievo fiscale, le imposte sul capitale e sulle superstar, cioè su coloro che detengono le macchine e che riescono a fare quattrini in grande quantità per talenti particolari che hanno a disposizione. Allora, tutto questo lo trovate nel mio libro, ma quello che vi ho detto è solo semplicemente un iter di lettura. Dentro c'è tutta un'analisi molto circostanziata e per chi è interessato può acquistare questo libro. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e adesso vi mostro di nuovo, spero che funzioni, la mia faccia. Eccola qua, invecchiato ormai, ma insomma, ancora interessato a studiare queste cose. Ringrazio il professor Pianta, che ha segnalato veramente alcuni punti nodali del problema, e che riguardano più il transitorio che la fase finale, e il professor Cambini, che insomma è stato mio allievo e che mi ha, insomma, ricordato i tempi del Politecnico. Grazie.
Grazie mille a te, grazie mille per Carlo, grazie mille a Mario. Allora, mentre voi parlavate, io ho qui un sistema tecnologico che mi fa vedere che siete stati ascoltati. Mi ricordo che Pier mi diceva, tanto non ci sarà nessuno, ci sono circa 200 persone che vi hanno ascoltato. Adesso ci sono delle domande, ovviamente io ne ho prese alcune, poi se ora ne arrivano altre le prenderò. Per esempio, ne faccio subito la prima. Si è parlato di decisioni migliori delle macchine rispetto agli uomini. Che cosa si intende per migliore? Vengono tenuti in conto aspetti ambientali, sociali, di difficile quantificazione? Lascio a voi la risposta, se vuol partire sia Mario che Piero. Vai Mario, prego.
Chi parte?
Mario.
Questo è un punto che si collega molto bene all'esposizione molto interessante e stringente di Ravazzi. Quello che lui ha disegnato è una traiettoria del sistema nel suo insieme, che è caratterizzato dal punto di vista storico e anche nelle prospettive future dalla crescente potenzialità delle macchine e dell'automazione e ora del digitale nel sostituire attività umane e nel prendere in alcuni casi decisioni quando abbiamo intelligenza artificiale. Però quella traiettoria d'insieme del sistema è il risultato intanto di una eterogeneità di comportamenti e appunto Ravazzi ricordava prima la differenza tra grandi e piccole imprese, ovviamente nel seguire questa traiettoria, ma anche ci sono dei momenti in cui le tecnologie vengono un po' consolidate, si consolidano come un paradigma e prendono una forma che diventa, diciamo, come dire, consolidata e accettata. I più vecchi di voi si ricorderanno quando all'inizio dei personal computer avevamo non un sistema di scrittura, ma almeno 7-8 sistemi di scrittura diversi perché ogni produttore aveva inventato e vendeva col suo computer, col suo software, un sistema di scrittura diverso e c'era il problema di dialogare tra quello che scrivevo io e quello che scrivevate voi. Quindi il consolidamento di standard tecnologici che riflettono alcune decisioni su quello che si ritiene ottimale o desiderabile, è un tema centrale nella definizione di queste traiettorie. Quindi la domanda è molto importante. Con la possibilità di acquisire tutte le informazioni disponibili, è chiaro che c'è una riduzione dell'incertezza, ma l'incertezza non è soltanto data dalle informazioni che io posso avere o non avere, ma è data anche dall'interazione con il resto del mondo. Nel caso di un'impresa, ovviamente, l'incertezza fondamentale è sulla domanda, sull'evoluzione del mercato in un prodotto nuovo che l'impresa può sviluppare. E ovviamente, dal punto di vista economico, è facile quantificare, costi e benefici in termini economici, costo del lavoro, costo delle materie prime, costo, del marketing e così via, degli investimenti, del capitale, ma ovviamente ci sono aspetti sociali, di qualità delle relazioni e di, qualità come dire, dei processi di consumo dei beni e qualità ambientale che sono molto più difficili e spesso sono ignorati. Quindi una sfida importante è quella di internalizzare dentro il processo economico la considerazione di questi aspetti. Ci sono, grandi sforzi ora anche di sostituire il PIL, le misure del prodotto interno lordo con indicatori di benessere più sostenibile, lo fa anche l'Istat. Ci sono vari indicatori che cercano l'economicismo delle statistiche economiche con aspetti e fattori che qualificano le condizioni qualitative in termini ambientali e sociali, e tra queste ovviamente le disuguaglianze. Tra l'altro, l'esperienza della pandemia di Covid-19 ci dice proprio quanto importante sono fattori come la tutela della salute pubblica che di per sé e fa aumentare il PIL solo quando ci ammaliamo, se siamo sani il PIL non aumenta, se andiamo a farci un intervento all'ospedale ovviamente il sistema sanitario deve fornirci servizi e quindi il PIL cresce. Quindi abbiamo un problema che è concettuale di capire quali sono le direzioni lungo le quali privilegiare le decisioni da questo punto di vista. E quindi questo è ovviamente un processo sociale che non è un risultato meccanico dell'ingegnere delle macchine, ma è un processo che richiede il coinvolgimento della società e della politica su queste cose.
Pier, vuoi aggiungere qualcosa? Se no passiamo
Bene,
un'altra
io
domanda.
risponderei invece con un esempio a chi ha fatto quella domanda. Non è mio, lo trovate in questo libro che io caldeggio, per chi mi osserva. Vedete? Daniel Kahneman, aspettate un attimo che lo inquadro bene, eccolo qua. Pensieri lenti e veloci. È una lettura molto molto semplice, ma chiarisce molti punti che sottolineano quello che avevo detto. L'esempio è questo. È stato in un convegno in cui Daniel Kahneman ha parlato al gota degli imprenditori, dei manager, se una bambina di 4 anni che riusciva a leggere e scrivere a questa età prematura avrebbe fatto una carriera stratosferica oppure sarebbe stata una persona normale. La quasi totalità dei presenti ha risposto: ah, sicuramente avrà raggiunto una posizione brillante. La macchina invece, l'algoritmo, avrebbe risposto: no, non c'è nessuna evidenza che questo sia effettivamente avvenuto. E infatti la bambina di 4 anni era poi cresciuta e diventata una normale lavoratrice senza particolari caratteristiche distintive rispetto agli altri. Cosa ha fatto la macchina? La macchina ha guardato le probabilità, aveva tutte le informazioni su chi in tenera età poteva leggere e scrivere. E invece l'umano si è basato su una reazione istintiva che l'ha portato fuori strada. Vi dirò, nelle statistiche sulle decisioni economiche prese dai manager e dalle macchine, nel 50% dei casi azzeccano tutte e due, diciamo, la migliore decisione. In questo senso dico la migliore decisione, quella che garantisce, nel caso dell'impresa, la realizzazione di un profitto maggiore. Nell'altro 47% dei casi è la macchina che, trova la soluzione migliore, mentre il manager porta fuori strada l'impresa, rischia di farla fallire. Nel 3% dei casi residui è risultato migliore l'uomo delle macchine, e con questo direi salvo il discorso che ha fatto Pianta. Nel 3% dei casi l'uomo è migliore delle macchine.
Bene, allora do altre due domande che farei, la prima a Mario e la seconda a Pierre. La prima dice: come valutare l'importo del sussidio? Nella fase intermedia occorrerà individuare un salario minimo per i lavoratori umani? La seconda invece per Piercarlo. In questo contesto pandemico sembra riemergere l'intervento pubblico in settori strategici, casse depositi e prestiti su 5G, autostrade e così via. Può essere una linea di lungo periodo per la ridistribuzione del surplus sempre più concentrato e stimolare la crescita? Vi do a voi la parola, Mario per la prima e Pier per la seconda.
È chiaro che di fronte all'aumento delle diseguaglianze, alla minaccia della disoccupazione tecnologica e non solo tecnologica, è necessario uno strumento come la tutela del reddito che copra in modo il più universale possibile i cittadini esposti al rischio di questi processi. Questa è un'esigenza legata ai diritti sociali delle persone, ma legata anche all'esigenza economica illustrata già prima nell'esposizione di Piercarlo sulla necessità di mantenere una domanda che è in grado di corrispondere all'offerta. Qui c'è un punto aggiuntivo che abbiamo fino adesso ragionato pensando al capitalismo come un sistema unico chiuso, mentre in realtà le nostre economie nazionali sono aperte e quindi, oltre alle trasformazioni tecnologiche che cambiano il quadro del sistema nel suo complesso, ci sono paesi ed economie che sono più avanti, più indietro, più vulnerabili, e nel nostro paese le trasformazioni tecnologiche si sono affiancate all'indebolimento della base produttiva, al trasferimento di produzione all'estero, alla perdita di settori produttivi importanti. A Torino ovviamente l'indebolimento dell'automobile è un problema con cui fate i conti quotidianamente, e quindi quello che abbiamo è anche l'esito nella distribuzione dei posti di lavoro e delle attività economiche tra economie in concorrenza tra di loro, e anche la distribuzione decisa dalla stessa grande impresa multinazionale che rialloca una parte di attività da un paese all'altro sulla base di ragionamenti di minimizzazione dei costi, che ovviamente creano però dei problemi a livello macroeconomico per i paesi. Quindi in questo contesto in cui ci sono queste due vulnerabilità, la tecnologia e il cambiamento nella divisione internazionale del lavoro, è chiaro che la tutela del reddito delle persone e la protezione rispetto alle minacce di disoccupazione e di ulteriori diseguaglianze è un elemento centrale. Molte economie sono molto più avanti di quelle del nostro paese nel garantire questa tutela della disoccupazione, e ovviamente l'esperienza della pandemia di questi giorni, di questi mesi, ci ha insegnato quanto fondamentale sia stata la tutela del reddito delle persone che hanno dovuto interrompere l'attività produttiva per i vincoli sulle riduzioni delle attività di questi mesi. Quindi probabilmente ci sarà una consapevolezza crescente dell'importanza di un reddito minimo il più generalizzato possibile. Pier Carlo.
Dico di trovarmi pienamente d'accordo con Pianta per quello che ha detto in questo modo. Il mio libro tende a considerare il capitalismo mondo, cioè un sistema chiuso in cui guardo l'economia mondiale nel suo complesso, ma se scendiamo a livello nazionale ovviamente contano tutti quegli elementi che ha enunciato adesso il professor Pianta. Quello che invece riguarda sulla pandemia e l'intervento pubblico, scusate, ma mi si apre veramente il cuore. La pandemia ha fatto vedere come, uno, il sistema tracolli se non c'è la domanda a sostenerlo. Secondo, sta dimostrando che l'unica via per poter intervenire seriamente e creare occupazione ancora nel transitorio è quello di far entrare lo Stato nuovamente, soprattutto nei monopoli, diciamo, naturali, che invece sono stati privatizzati in modo vergognoso nell'ultima decade del Novecento per favorire l'ingresso dell'economia italiana, dell'Italia, nell'Unione Monetaria Europea. È stato un errore, oserei dire, mostruoso. E i padri salvatori della patria, non voglio dire, andate a vedere chi erano nell'ultima decade del Novecento, ci hanno portato, scusate il termine, ecco, nella cacca. Avremmo ancora un gruppo importante di grandi imprese delle partecipazioni statali che avrebbero potuto continuare ad investire e ad assumere lavoratori senza avere l'obiettivo di massimizzare unicamente i dividendi. Non avremmo avuto il crollo del ponte di Genova. Perché? Perché le autostrade, per prima cosa, avevano, quando erano dello Stato, il compito di mantenere in sicurezza la viabilità. Avremmo avuto una rete digitale molto prima. Oggi siamo ancora, vi dico solo questo, l'Italia era il paese ad avere la rete telefonica più avanzata nel mondo. Siamo diventati il fanalino di coda grazie alla privatizzazione di Telecom. Con questo chiudo. Cambini sorriderà, ma sa quali sono le mie idee in proposito.
Grazie per Carlo, sì, lo so quali sono le tue idee, poi Chiaramente il tema è se sono sbagliate le privatizzazioni, se è sbagliato il modo col quale sono fatte le privatizzazioni. Ma siccome ci sono 4 minuti, c'è una domanda secondo me molto interessante e importante per chiudere, per tutte e due, ma flash perché abbiamo 5 minuti per chiudere. Veniamo da secoli di società in cui l'essere umano si realizza tramite il lavoro e vivere senza lavorare è considerato immorale. Senza la necessità del lavoro, non rischiamo un tracollo etico e psicologico della società umana? Una crisi di senso le cui avvisaglie peraltro sono già anche visibili? Chiudiamo con un tema un po' diverso. Non so chi vuol partire, Mario o
Ne
Pierpaolo.
parla Keynes nell'ultimo capitolo della teoria generale su cosa succede quando il problema economico viene risolto dall'abbondanza. E siamo ancora molto lontani da questo. Ricordiamoci che nel pianeta ci sono un paio di miliardi di persone che fanno fatica a uscire dalle condizioni di indigenza estrema. E il problema quindi è un problema molto di distribuzione delle risorse, di poteri relativi da questo punto di vista. Il lavoro chiaramente sta perdendo un ruolo totalizzante nella vita delle persone, ma allo stesso tempo va problematizzato il rapporto tra lavoro e fonte di reddito. Quindi se come dire, accompagniamo questa riduzione intanto una riduzione della quantità di lavoro distribuita tra le persone, quindi la riduzione dell'orario di lavoro individuale diventa fondamentale. Tra l'altro, le tecnologie digitali sono le uniche che non hanno fatto diminuire la quantità di ore lavorate per anno, mentre tutte le tecnologie precedenti avevano avuto come risultato, come beneficio fondamentale questo. Quindi sicuramente lavoro più distribuito, più attenzione ad altre attività, nuove motivazioni e nuove relazioni sociali sono quello che probabilmente dovremmo cercare di costruire.
Bene, la domanda mi tocca molto perché è l'ultimo capitolo del mio libro. Anch'io concordo sul fatto che il lavoro sia una salvezza per l'uomo, lo fa sentire integrato nella società e quindi garantisce all'uomo una sopravvivenza, diciamo così, da un lato di fatica ma anche di soddisfazione. E allora sono pessimista su questo fronte. Alcuni dovranno coltivare una serie di attività intellettuali che possano consentirgli di passare il tempo libero. Se no, l'alternativa è stare appresso all'iPad, alle app e alle telenovelas, alla televisione.
Bene, allora, grazie mille. In realtà ce ne sarebbero altre domande. Mi spiace non riuscire a farle tutte, ma ce ne sono molte altre, ma è difficile perché abbiamo solo 3 minuti. Per cui io in questi 3 minuti, in realtà volevo fare io una minima considerazione finale delle cose che avete detto. Ci sono alcune tematiche che secondo me meritano approfondimenti e meritano ulteriori studi. Per esempio, mi sarebbe piaciuto molto, ma non per questione di tempo, sentire quali sono tutte le varie forme di disuguaglianza che le nuove tecnologie portano nel nuovo libro che ha fatto Mario, e ovviamente a questo punto me lo comprerò anch'io per leggerlo. Così come secondo me ci sono alcune tematiche importanti riguardanti i dati, perché sostanzialmente tutte queste nuove tecnologie assorbono dati e quindi chi controlla i dati di fatto controlla indirettamente le nuove tecnologie e poi con tutto quello che ne comporta, quindi il mercato. E quindi a questo punto entra un tema tutto legato sui giganti di internet, come Mario Pianta citava a precedenza. Possiamo intervenire? Se sì, come? Ma soprattutto chi può intervenire? Che non è scontato, perché l'Unione Europea può fare qualche cosa, ma è ovviamente una questione molto più ampia, molto più grande, legata anche a cosa decidono di fare negli Stati Uniti d'America, quindi è un tema istituzionale molto grande. Ciò detto, io ringrazio entrambi i relatori, il professor Mario Pianta e il professor Piercarlo Lavazzi, per l'eccellente discussione, gli ottimi spunti, mille grazie a nome personale e grazie ovviamente anche a nome del Politecnico per aver partecipato a questa biennale.
Posso solo
Volete andare?
ringraziare i 200 le 200 persone che si sono, pensavo veramente a 240.
240.
Questo veramente mi dà una grande soddisfazione. Sono in pensione e me la godo, ma questo evento mi ha dato veramente ulteriore vitalità. Penso di campare fino a 100 anni, Covid permettendo.
C'era anche uno studente tuo che ti ha fatto una domanda, ma purtroppo per questioni di tempo, ora ci devono chiudere, non possiamo fare. Grazie ancora a tutti, grazie, buona saluti, saluti, grazie.
Buona giornata, arrivederci, grazie.
Grazie, grazie.
Grazie a tutti.
Grazie.